that.
Guardate bene. Come vi ho detto, c'è il sito di Milano, si potrebbe fare in modo diverso, poi il libro ve lo faccio vedere perché non ho fatto mica. Allora, la psicologia giuridica, dicevamo, è un'interfaccia tra psicologia e diritto e ha delle aree di applicazione forense che sono essenzialmente penale, civile e minorile. Dicevamo che minorile riguarda la giustizia che concerne persone che entro i 18 anni, e i 14, perché sotto i 14 anni nella nostra legge l'individuo non è considerato imputabile. Poi, civile, che riguarda le relazioni dei cittadini tra di loro, in cui la legge stabilisce come bisogna fare le cose, quali cose non bisogna fare, cose del genere. Per esempio, facevo un esempio che deve essere utile per la psicologia, nella fase precontrattuale, quando si stanno trattando per comprare una cosa, il comportamento deve essere legato a buona fede, poi possiamo dire una fede, è complesso, però devo dire in corpo quale può essere una disposizione del codice civile che si può concedere, oppure in altri casi mandato è rivoltato, per cui io ti chiedo di farmi una cosa e ti faccio. Bisogna che il comportamento di solito sia ispirato a quello del buon padre di famiglia, con questo termine si intende un comportamento corretto, ispirato alla protezione degli interessi e cose del genere. Tutte valutazioni che potremmo fare anche sotto il profilo psicologico. Penale invece concerne quei comportamenti che sono sanzionati dalla legge, delle sanzioni del tipo o di tipo economico, diciamo, o della reclusione. Oggi leggevo, condannato questo a un anno e 6 mesi di reclusione. Se voi aprite il giornale, come dicevo, ogni giorno ce n'è di tutti, non so, stavo leggendo oggi per dirvi comunque che a Erba, qui, adesso devo andare a Erba, al comune di Erba, a fare una conversazione su queste liti dei vicini. Qualcuno abita da quelle parti? No, dicevo. I liti dei vicini, come l'escalation, come si può fermare, come se può esistere la forma, la presenza di un mediatore dei conflitti, non solo familiare, che forse voi sapete che esiste, ma anche dei conflitti, diciamo, intersoggettivi di tipo come questo. Anche lì si diceva, loro sono isolati, gli altri non li vogliono trattare, uno gli ha mandato una lettera con polvere urticante a lei, il poliziotto, siccome tutta la posta dei detenuti è controllata, l'ha guardata, si è ubicato lui, insomma, tutte cose che hanno a che fare con il regolamento penitenziario, con la condotta del detenuto, con la funzione della pena e cose del genere, che rientrano precisamente nel tipo di cose di cui noi ci occupiamo. Ecco, in quello che concerne queste aree di applicazione ci si occupa di avvenimenti che possono essere passati, presenti e futuri. Vi faccio un esempio di passato, di presente e futuro. Per esempio, passato, lo dicevo io, la persona che dobbiamo giudicare al momento del fatto era capace di concorrere, facevo l'esempio di Perdoni, per dirvi un esempio che ecco, allora, in questo caso si studia un avvenimento passato, non un avvenimento presente. Oppure, è questa persona capace di stare in giudizio? C'è una norma che dice che se la persona non è in grado di seguire coscientemente le informazioni, e cioè rendersi conto di quali sono le accuse che si prendono, agire col proprio avvocato per potersi difendere o cose del genere. Se la situazione è questa, allora lui non può essere giudicato perché non va a posto per la testa. In questo caso uno giudica un avvenimento presente, cioè nell'imputabilità ieri, quando ho compiuto il fatto, era valido. Adesso bisogna fare il processo con noi. Avvenimenti futuri, pensate, tutti quei giudici devono fare sulla pericolosità. Perché voi sapete, probabilmente anche questo perché è nelle notizie di cronaca comune, voi sapete che per esempio uno in carcere quando ha scontato metà della pena può essere affidato ai servizi sociali. Per esempio l'onorevole Crespi era scritto sul giornale, è stato poi eletto, non è stato condannato, e affidato ai servizi sociali, per cui deve occuparsi di fare persone che sono tossicodipendenti, no, insomma comunque aiutare nei delitti o cose del genere, ma gli hanno detto non consulenza legale perché lui è avvocato, devi veramente aiutarli. Che cosa vuol dire? Che quando la pena è sotto, nel caso sotto i 3 anni, uno può essere affidato ai servizi sociali, ma uno è affidato ai servizi sociali, secondo il giudice di sorveglianza, quando si presume che non commetterà altri reati. Io prendo un rapinatore, gli mancano 3 anni alla pena, lo metto affidato ai servizi sociali, che figurati che controllo fanno, come vedete che poi succede, prende e fa vedere. Quindi c'è una prognosi, diciamo, di pericolosità, spesso fatta attraverso la perizia. Molte volte lo fanno gli assistenti sociali, se questa persona in futuro si asterrà o meno dal commettere reati. In questo caso, vedete, la valutazione non c'è. È tutto chiaro. Vi volete chiedere qualcosa relativamente a quello che abbiamo detto fin qua? No? Perché sono stato molto esauriente, perché voi avete capito tutto e vi ricordate tutto, o perché mi dispiace facendo la domanda di tradire il fatto che non avete capito, che magari io penso male di voi. È la terza che ha detto. No? Guardate, imparate a il conviene a provarci attraverso le domande a parlare di queste cose, perché non fanno parte del vostro linguaggio. Primo, perché il linguaggio, diciamo, della psicologia giuridica è spesso nella parte tecnica diverso da quello corrente e poi anche diverso da quello psicologico. Quindi tutto l'allenamento che avete ha bisogno di essere, per così dire, riassestato, resettato, si dice oggi, parlando con la tecnologia del computer, tenendo conto di questa situazione. Se no scelgo dei volontari. Allora, una delle cose che approfitto che ho qui il libro che lo restituisco, la vostra collega resta sempre per me. Il manuale, per chi non l'ha visto, è questo, ma non è tutto da studiare, eh? Non vi spaventate. Una studentessa del vecchio ordinamento l'ha pesato 1,8 kg. Sì, ho detto, però la copertina di tela, fai un po' di tara, costava, mi pare, 150.000 lire. Vabbè, costa meno del salmone scozzese di qualità, però il salmone costa di più, è costato più fatica. Allora, non è tutto da studiare, avete visto, sono grosso modo, ne ho calcolato una metà per il triennio e una metà per il biennio, questo è il conto che ho fatto, tant'è che non escludo, in un futuro la cosa non vi riguarda, di farne quando l'assetto universitario sarà più chiaro, perché ancora voi sapete non è chiaro come va a finire. Io pensavo adesso ne faccio 2 volumi, ne faccio uno, diciamo, di fondamenti e l'altro più avanti, poi dopo non so se sapete che qui adesso l'orientamento sarebbe a quei governi che vanno, scendono, eccetera, non si capisce, no? E poi l'ultimo dei pensieri è l'assetto, potete immaginare cosa gli frega di noi, eccetera. Ma L'idea è che tutte queste lauree triennali sono troppe e inutili. Pensate, psicologia sociale, per dire una materia che insegniamo noi, ne facciamo 3-4 professori. Invece si pensava piuttosto a una Y, e cioè che ci fosse un anno almeno formativo per tutti, e poi si cominciano le diplomazioni, che sarebbe secondo me. Allora, in quel caso io ho pensato che quando l'assetto sarà chiaro, ammesso che io faccia in tempo ad esserci, allora, almeno per la pensione, non pensiamo a situazioni più gravi. Ma sapete, la vecchiaia non è poi così male, vista l'alternativa. E allora, dicevo, così ragionando, io ho fatto una distinzione per capitoli. A giustificare anche chi non farà eventualmente nel biennio la giuridica. Il vantaggio di questo libro, non sto facendo una pubblicità, ma vorrei che voi lo apprezzaste per questo, è che è un libro di seria consultazione. Cioè, vedete, per esempio, c'è l'indice delle leggi e degli articoli citati del codice civile, del codice penale, delle disposizioni, in modo che uno, un dopodomani, quando avrà a che fare con queste cose, ha un manuale che non è che narrativo come la gran parte dei vostri libri. La psicologia molto. No, qui c'è cosa dice l'articolo, come va interpretato, cosa dice la giurisprudenza, se ci sono dei regolamenti, delle circolari, vengono riportati, in modo che uno, diciamo, si orienta. L'imputabilità va a vedere, cos'è l'imputabilità? Va a vedere, anche se l'argomento domani mi dovesse interessare solo marginalmente, però posso dirvi questo, grosso modo si tratta della metà, più o meno, no, ho contato le basi che sono dato un po' così ovvio. Ripeto quello che vi ho detto oggi, nello scorrerlo avrete la sensazione di un linguaggio un po' nuovo, perché ci sono le norme giuridiche, cose con le quali non avete confidenza, però vi dicevo, ai fini del vostro esame, non è che vi interessa che voi diciate cosa dice l'articolo TOT, come viene richiesto ovviamente a lui, a giurisprudenza, che devi sapere l'articolo, però il concetto, se io ti chiedo l'imputabilità per parlare di una cosa che abbiamo detto, tu devi sapere che è la capacità di intendere di volere, non interessa che lo dica l'articolo 85. Però se tu, anziché dirmi, guardate di voi, dice, ma per vedere se uno è matto, non è matto, scende così, perché la risposta non è esatta. Non so, la capacità di stare in giudizio, il codice dice che consiste nella capacità di partecipare coscientemente al processo. Ora, non è detto che voi vi ricordiate, questa è la formula esatta che ti salva, ma se tu non ti ricordi coscientemente, a me interessa, però comunque, mentre lui deve sapere coscientemente, a me interessa, cioè sì, vuol dire che uno deve essere in grado di anche se non riesce la parola coscientemente, ma che sia chiaro il concetto, perché non è che si richiede che tu conosca le parole del codice, si richiede che tu conosca il concetto. Avete inteso? Neanche, no, ci sono delle leggi speciali, legge sull'affidamento, sull'adozione. Non è che vi chiedo, ma vorrei sapere qual è la norma. No, mi interessa sapere come si differenzia l'affidamento o cose del genere. Qui ci siamo, tu.
Io volevo soltanto un momento, perché ieri avevo parlato che la perizia psichiatrica è possibile, ma la perizia psicologica no.
Sì. Sì. Allora, guardate, vi faccio vedere una cosa. Vi dai. Io questo libro non ce l'ho, allora me lo faccio da adesso. Allora, ti vado a prendere l'articolo 220. Io nel caso so che è l'articolo 220, tu non lo sai, però vado a vedere, voglio vedere se riesco a questa cosa. È citato da troppo parti, però 372, 374 mi pare che ne parlo qui, guardo la pagina. Allora, così vi faccio vedere un po' l'operazione, come voi dopo andate a cercarlo. Thank you. Ecco, il paragrafo 4 dice: divieto di perizia psicologica dell'imputato. È nel capitolo che riguarda la personalità del reo, cioè dice quando il codice si occupa della personalità dell'imputato o del condannato. Ricordate questo, che condannato è un termine che si usa quando la persona è stata condannata nei differenti gradi di giudizio, cioè che è finita, che la sua condanna è definitiva. E normalmente i gradi sono tre: primo grado, appello e Cassazione. Normalmente, ma uno può rinunciare ad appellare, quindi anche una è sufficiente. Vuol dire, condannato vuol dire che la sua sentenza è definitiva. Internato vuol dire che è in manicomio giudiziario, uno dei pochi manicomi che sono restati. Allora sta a sentire cosa dice l'articolo 220, secondo comma. Salvo quanto previsto ai fini dell'esecuzione della pena o della misura di sicurezza, non sono ammesse perizie per stabilire l'abitualità o la professionalità nel reato, la tendenza a delinquere, il carattere e la personalità dell'imputato e in genere, attenzione qui, la qualità psichiche indipendenti da cause patologiche. Significa che se dipendente da cause patologiche, allora io posso indagare le qualità psichiche. Capito? Siccome una delle caratteristiche, una delle possibilità che il codice prevede per la mancanza di imputabilità è quello che il codice chiama il vizio di mente o l'infermità, leggi per ora malattia mentale, anche se poi diremo che non è così, questo significa che se l'indagine è volta a stabilire se tu hai una infermità mentale, allora è chiaro che io posso indagare le tue caratteristiche di personalità, ma non posso fare un'indagine volta a stabilire se tu hai certe caratteristiche di personalità, per esempio, che assomigliano a quelle del faticotto, reato di pedofilia. Questa personalità è una personalità indiziaria, quindi non c'è prova, non c'è prova. È una personalità di quelle che potrebbe rientrare tra quelle caratteristiche che noi attribuiamo ai pedofili? Questa non è ammessa. Questa non è ammessa. A parte che i pedofili non hanno una personalità diversa dagli altri, hanno solamente una pulsione che tende a dei traguardi diversi dagli altri. A parte che ci sono pedofili che sono di due tipi essenzialmente, quelli fixated e regressed, dice la letteratura, quelli che sono fissati proprio all'età in cui piacciono i bambini, che non si muovono da lì, nel senso che l'unica soddisfazione sessuale la ottengono attraverso rapporti sessuali con bambini e bambine, e ci sono quelli invece che possono averli o non averli, e quindi sono un'altra categoria. In questo secondo caso per più sarebbe difficile trovare, comunque normalmente le caratteristiche di personalità dei pervertiti non sono molto chiare, non è che una persona, un sadico, tu lo riconosci o fai dei test e scopri che sa, assolutamente sapere sono. Quindi, però guardate il paradosso che l'altra volta non vi ho detto, che nel processo minorile invece la perizia psicologica è non solo prevista ma addirittura considerata necessaria, e qui voi vedete che c'è un paradosso. Qual è la ragione? Io mi ero battuto ai tempi di quando è venuto, perché dovete sapere che questo divieto di perizia psicologica c'era già nel vecchio codice, per te, 314 secondo comma del codice di procedura penale vecchio, è stata riportata pari pari. C'era stato un periodo, quando stavano facendo questo codice, che la commissione aveva previsto una certa perizia criminologica, la chiamavano, poi abolita. Qual è stato il ragionamento? Noi non possiamo fare una perizia a un tizio senza sapere se lui ha commesso il fatto. Cioè, io faccio una perizia psicologica perché si dichiara innocente. Allora gliela faccio per vedere se è colpevole, il caso Franzoni, dove viene mascherata come perizia psichiatrica. Però l'hanno fatta come psichiatrica e hanno stabilito che è semiferma. Però i minorenni, a loro gliela fai. E come mai anche a loro gliela fai prima di sapere se? Non solo, ma anche la perizia psichiatrica gliela fai prima di sapere se. La verità, diceva una sentenza della Corte Costituzionale del vecchio codice, è che non si fida della psicologia. Cioè ha paura che attraverso l'interpretazione psicologica si possano giustificare tutti. Dice un proverbio francese, tu comprendre se tu pardonner. Capire tutto vuol dire perdonare tutto. Invece un allievo di Freud diceva, capire tutto significa che non c'è più niente da perdonare. Voi capite che un sistema come quello penale, questo porterebbe a trovare delle scuse che consentirebbero all'imputato di cavarsela. Vi farò vedere un caso in cui ci ho provato senza riuscirci a tirar fuori la questione dell'imputabilità. Io non so se qui si possono vedere, credo le figure assente. Credo di no.
Non c'è neanche il tenore.
Per quello sul bianco si vede. No, per quello andiamo, no, ma non so, questo lo vedremo. Allora, vediamo di capire bene questa cosa. Abbiamo un po', visto che hai tirato fuori questa cosa. È un divieto sensato. Secondo me l'errore è di avere fatto una norma speciale. Cioè, siccome la regola generale dice che il giudice, quando ritiene necessaria una competenza di tipo, vi dicevo, artistico o scientifico, nomina un perito, basta non dire niente, è il giudice che dice scusa, qui ci voglio andare più a fondo. E quindi non è che ogni volta ogni imputato dice adesso voglio la perizia psicologica, perché il giudice potrebbe non concederla. Quando il giudice ritiene che per capire un certo fatto, e certamente per tornare al caso della Franzoni, il caso di questo ragazzo di Erba, no di Erba, di che avrebbe ucciso i suoi zii, anche lui, diciamo. Però vedete, in questi casi, qual è? Attenzione a questo passaggio che è complesso. Non si tratta di capire perché uno ha fatto una cosa, perché loro negano di averla fatta, ma di usare la psicologia in senso indiziario. Cioè, premesso che ci sono degli indizi che mi portano a ipotizzare che tu sia il colpevole, l'indagine psicologica può costituire un ulteriore indizio che mi fa quadrare, quagliare gli altri? Allora non sarebbe una perizia psicologica volta a stabilire perché una persona ha fatto una cosa, ma stabilire se ed eventualmente perché. E questo effettivamente è pericoloso. È pericoloso perché non esiste un tipo di persona che commette un certo tipo di fatti. O uno, che so dire, un serial killer, ne ha ammazzati 12, ne avrà ammazzati anche questo qua, ipotizzando. Ma se no?
Ah, che so io. Ha rubato questa cosa. È sospettato di aver fatto una rapina. Che caratteristiche di personalità dovrebbe avere? Ce n'è per tutti i gusti. Non è che c'è un tizio che ha le caratteristiche della persona. come sempre, facendo, andando all'indietro, quando sai il fatto, riesci a scoprire perché lo ha fatto. I psicologi come i giornalisti sono molto bravi a spiegare perché ieri uno ha fatto una cosa, la perfetta consapevolezza che l'altro ieri non sarebbero assolutamente stati in grado di vedere. Oggi ti dico perché quello l'ha fatto, perché vado all'indietro e sì, ma l'altro ieri l'avresti detto, no, allora, faccio più, un poco, adesso mi sforma, i commentatori delle partite di calcio, che dopo ti spiegano sempre come andare, ci serve un test facendo, fatemi una schedina, se mi dimostrate che la fate meglio di me che non ne capisco niente, c'è una competenza specifica, se no sono chiaro. Risulta che hanno vinto molto loro calcio, quindi è un test molto semplicissimo, non ci vuole niente. Perché io queste cose purtroppo mi tocca sentirle in tasca. Allora, questa squadra ha perso perché avendo vinto la volta precedente si è seduta sugli allori. Adesso quest'altra invece ha perso perché avendo perso la settimana precedente adesso è depressa. Allora cosa bisogna fare? Far pareggio, ma anche pareggio non va bene, cioè dopo ti spiegano delle cioè li vedo, ma cosa ho fatto ma quando insegnavo a Cagliari insegnavo psicologia sociale, ho fatto una cosa sul tifo sportivo e tra l'altro dovevano andare allo stadio e una che era già laureata in filosofia si è iscritta al club degli Scombolds. Io mi perdoni, che voleva seguire da vicino che cosa succede. Io imparavo le curve e imparavo che c'erano i gemellaggi con altre, per cui con certi si rispettano, con altri si odiano. Non erano ancora successi i fatti di questa gravità. Beh, no, erano già successi i fatti gravi, ma non così gravi. E a un certo punto scrive una relazione raccontandomi che si era intrufolata negli Scombolz e così, era molto bella perché era, vi ricordate, la scienza della vita quotidiana, l'osservazione partecipante. Poi mi scrive in una nota: ho anche seguito il processo del lunedì e l'appello del martedì. Nota, questa è stata una vera sofferenza, questa è stata una sofferenza vera. Mi ha scritto in grassetto, cioè seguire la chiacchiera, ma questo ve lo dico, cioè, il mondo è pieno di queste cose, perché anche se voi vedete, no? Adesso, se leggete i giornali di oggi, tutti sapevano che il governo cadeva, tutti, era chiaro che non poteva stare, una minoranza risicata, non era possibile, invece quando l'altro giorno ho chiesto a Prodi, ma lei crede, non so, adesso Fede ci penserà a mandarla in onda 2000 volte, ha fatto una risata, ma no, è chiaro che loro devono fare questa cosa, perché se uno si vede preoccupato, sono profezie che si autodeterminano, vedete la scienza della vita quotidiana, profezie che si autodeterminano, se io dico domani, se io, qualcuno ha detto che le parole, hanno spiegato a un presidente degli Stati Uniti che ogni sua parola pesa una tonnellata, se io dico ma non so, la borsa è come andrà la settimana prossima, la borsa crolla, non perché lui ha qualità di previsione, ma perché, e avendo sentito i proprietari di azioni che il presidente ha dei dubbi, vendono, perché se ha dei dubbi lui figura Dio, e allora lui ci ha azzeccato, non so se mi spiego, adesso tutti l'hanno detto, ma era chiaro che cadeva, era sicuro che non potevano Mentre invece, se ricordate, no, questo governo andrà avanti, altri 5 anni e ce la faranno, lo stesso Berlusconi diceva sì, temo che andranno avanti 5 anni. Cioè, ora che le cose sono successe, no, c'erano delle criticità, era palese a chiunque, adesso quello lì delle coppie di fatto, via tutto, non te ne... Dicevo, era chiaro che c'erano delle criticità, ma insomma ci sono delle criticità, che oggi lo sanno tutti, questo è stato studiato. Adesso la cosa che... Domanda da esame. Guardate che lo dovete sapere. E poi divertitevi a fare le carogne con i vostri colleghi degli altri corsi. Volete essere milionario? Ah, Scotti è stato mio allievo quando ero insegnavo giurisprudenza. Io non lo so, ovviamente mica lo ricordo. Lei scusi, era ragazza. E perché lui ha scritto giurisprudenza? In un processo a cui era interessato, mi ha mandato i saluti tramite un mio collaboratore, ho scoperto così che era un mio allievo, comunque molto simpatico.
Volete essere milionari? Domanda. È stato mai assegnato a uno psicologo il premio Nobel? Quanti dicono sì? Una? Tu? Adesso mi dici chi però, perché ti devi dire perché chi? No? Ragazzi, ma fate psicologia, dovete vantare. Dovete vantare quelli che mi dicono che vendete chiacchiere, che hanno ragione. Però almeno, l'ho appena detto, però intanto, tu.
È uno psicologo israeliano, mi sembra Kahneman, una cosa del genere, perché l'ha avuto per l'economia.
Bravissima. Si chiama Kahneman e ha vinto il premio Nobel, ma per l'economia, difatti, in teoria scientifica, sempre con la psicologia generale. Però è uno psicologo che fa degli esperimenti sulle capacità decisionali. E in questo range di Swedish c'è anche il senno di poi. Uno degli esperimenti che viene fatto da Kahneman ed altri è come noi dopo siamo sicuri, l'avevo detto io che, mille volte. La verità è che in testa nostra possiamo avere fatto mille ipotesi di una certa situazione. Tra le mille c'era anche quella, ovviamente. Chi è che ha pensato, allora il governo, ma potrebbe cadere, certo, in Senato c'hanno pochi cose. Poi i senatori a vita non è che hanno una disciplina di partito, votano come vogliono, però sono forti, molto compatti, perché nell'ultima volta, quando vedono che stanno per perdere le poltrone, allora si ricompattano tutti, no, vedrai che ce la fanno, no, poi ma poi Berlusconi, ecco, l'avevo detto io, perché era una delle ipotesi che mi ero fatto, che tutti si erano fatti, ovviamente quando si è saputo che avevano pochi voti al Senato, si era pensato, ma al tempo stesso, Berlusconi ha una dichiarazione, purtroppo aveva detto privata, aveva detto, secondo me questi vanno avanti 5 anni, ovviamente con la morte del cuore lo diceva, ma questo per dire... Perché le variabili sono tantissime. La condotta umana, la bene, la scienza della vita quotidiana, ha talmente tante variabili di mezzo che è assolutamente imprevedibili. Quindi quando noi dobbiamo fare nel futuro affidamento del figlio, mettiamo, adesso è cambiata la legge, ma lo do alla madre perché la madre, vediamo in caso di separazione, perché è meglio. Domanda. Con chi si accompagnerà la mamma domani che avrà un altro compagno? Perché voi capite bene che non è la relazione quella che conta, non le caratteristiche personali, ricordate la teoria sistemica della famiglia. Quindi è chiaro che quello che conterà, se lei si mette con uno, io ho avuto un caso, un amico psichiatra, si mette con uno, altro psichiatra, sono matti, come no, questo è molto matto, e a un certo punto lei aveva una bambina dal matrimonio per cui si era separata per lui si mette in testa che la bambina è il diavolo, e quindi bisognava isolarla, prima la isola dai genitori di lei, non deve, e poi la isola così, quando poi lei lo lascia, gliene fa, brucia la macchina, le terminatori, dopo un sacco di pasticci. Comunque vi dico, come prevedi, no, non tutti sono così matti naturalmente, però è un uomo che ha con sé per esempio altri figli? Fingo? È un uomo che litiga con la ex moglie per l'affidamento dei figli e che quindi porta in casa nuovi problemi? È un uomo non accettato dalla bambina che lo considera la causa della lottamente pazza? Tutte queste cose, come le... Naturalmente, ci sono dei meccanismi per ricambiare le situazioni, ovviamente. Ma quando io ti devo fare una previsione di questo tipo, noi stiamo combattendo in una causa, perché una signora anziana che è nonna, cioè una bambina carina, poverina, figlia di genitori entrambi tossicodipendenti, giovani, da che entrano, escono dalle comunità, scappano, cose eccetera, hanno sta bambina e la nonna è l'unica risorsa. Gli psicologi sotto contro questa qui, non hai saputo tutelare i tuoi figli, figurati se tuteli questa qui, perché la colpa è sempre. Voi non sapete, Marcello Marchesi, non sei troppo giovane per sapere, è un umorista, quello che ha inventato la frase anche le formiche, il loro piccolo si incazzano, a voi che arriva così, ma lui era un grande umorista, mi disse una volta, vedi, io preferisco andare dallo psicanalista piuttosto che dal prete, perché per il prete è sempre colpa tua, per il psicanalista è sempre colpa degli altri, quindi io mi regolo così per un umorista. Berlinguer, Taxi Driver, erano i tempi che c'era quel famoso film Taxi Driver. Dicevo, questa qui stiamo lottando, ce l'abbiamo fatta, perché questa per la nonna è l'unica risorsa, ma la nonna è anziana e allora dicono, ma anziana, diamola, affidiamola a dei famigliari. Come questa bambina appena non ha i genitori, che vede ogni tanto, la vanno a trovare, si sdrogano, si dà un disastro, a sta nonna che siamo riusciti. Peccato che nel frattempo la nonna si ammala di un male molto molto serio, quindi adesso noi abbiamo da combattere con una donna anziana, non anzianissima, che avrà 70 anni, ma 70 anni in buona salute è un conto, 70 anni malata, ma questo vale anche per voi 25 malata naturalmente, ma più vai avanti negli anni più queste possibilità, ahimè. Siamo riusciti adesso a ottenere veramente una cosa interessante, cioè il sostegno di una famiglia esterna, cioè non allocare, parola difficile ma si capisce, mettere, non mi piaceva, allocare la bambina in un'altra famiglia che si sentirebbe deprivata anche della nonna che è l'unica sua risorsa familiare, ma questa famiglia aiuta la nonna a reggere questa cosa, allora benissimo, questi sono dei parenti, diventano per la bambina dei parenti, dei vicini che aiutano, che ti portano la domenica alle giostre, cosa che la nonna promette, no, ha anche l'età da nonna, cioè è una nonna nel confronto della bambina, non è la mamma, invece questa sembra una famiglia, viene scelta una famiglia molto a posto, che di queste che fanno questo genere di cose molto apprezzabili, e quindi poi vedete, cosa prevedevamo? Prevedevamo che lei si ammalava così gravemente. Poverina, pensate che ha nascosto anche a noi la gravità del suo male, perché non voleva che noi perdessimo di grinta. Poi si può nascondere forse un mal di denti, è già fatica, ma non cose più incidenti poi della vita sono tanti. Vi infioro quello che dico con dei casi, perché voi, come è fatta la scienza della vita quotidiana, tutti i casi, perché se no uno non... Nella nuova edizione che stiamo facendo vi ho messo altri casi, incidenti della vita, cose che capitano, che mi annoto e che ci vedo. Qui volevo dire una delle cose che fanno riflettere è che interessa la psicologia giuridica, è il senso della giustizia, che è precisamente, credo, nel primo capitolo, che è quello che ho detto. Cosa voglio dire? Avete certamente notato il sentimento di indignazione che vi prende quando leggete una qualche notizia. La categoria giusto è una categoria fondamentale. Il senso della giustizia è un sentimento che regola parecchio le cose. Da piccoli. Non è giusto che la mia compagna abbia di più. Sola. Non è giusto che sia tutto bene, come nasce questo complesso? pensate che in un esperimento fatto con delle scimmie dovevano collaborare a un certo lavoro per avere, non mi ricordo che cos'erano, delle noci, una cosa, fate conto, due cose che non ricordo, una molto gradita, fate conto del mango, e un'altra, un cetriolo meno gradita. Non ricordo però esattamente cosa fosse, però uno molto, che gli piace molto. E venivano compensate a secondo dell'impegno. Quando lo sperimentatore volutamente premia col mango uno che non faceva niente o che aveva dato, gli dato le cose, loro smettono di lavorare, nel loro piccolo scioperano. Il sindacato scimmie, con queste retribuzioni ingiuste, sporco datore di lavoro, schiavo dell'imperialismo americano. Adesso. Per dirvi come è insito nella nostra natura, dei nostri progenitori, se non si offendono, loro prendono le distanze da noi, non vogliono averci a che fare, loro negano. Secondo loro Darwin ha torto, secondo le scimmie, non vogliono assolutamente avere a che fare con me, lo hanno fatto sapere. Sì, quindi sarebbe addirittura qualche cosa che è di più del sentimento che ci viene instillato dalla mamma che dice no, ci sono i bambini poveri, troppi regali, no, diamo un regalo ai bambini poveri, facciamo l'elemosina a questo, diamo. Quei sentimenti che, e dei valori che ti vengono comunque trasmessi e che tu alla fine ti fanno dire che cosa è giusto e giusto perché lo hai imparato, ma sembra che ci sia. I latini dicevano sum quique tribuere, dare a ciascuno il suo. Sum, c'è scritto nel Tribunale di Milano, è una delle frasi che c'era. Sum, che ci sono, sum quique tribuere, a ciascuno il suo. Ah, nel Vangelo c'è scritto dati a Cesare quello che è Cesare. Questo è il principio della giustizia. E l'altro è alterum non ledere, e non fare mai del male ad altri. Questi sono, diciamo, i principi. La giustizia è un campo molto arato dai filosofi. Esiste proprio una materia che si chiama filosofia del diritto. Ma la psicologia del diritto non è una cosa di minore importanza, anche se, ripeto, piuttosto nuova. Nel libro troverete il paragrafo. Non vi voglio solamente dire uno studioso che si chiama Lerner ha, sulla base di certi esperimenti, dice, costruito una teoria chiamata del mondo. Questa teoria dice che noi viviamo nella sensazione, nell'atteggiamento e aspettativa che il mondo sia giusto. E cioè che al mondo le cose vadano come vi dicevo prima. E cioè che ciascuno ha il suo. Questa è la sua aspettativa. Lo cerchi che lo guardiamo. Bene, questa teoria che noi avremmo comunque è, più avanti, è sconfessata spesso, perché mille volte nella vita noi dobbiamo constatare che non c'è giustizia. E qui naturalmente dipende da se siamo noi le vittime di questa ingiustizia o se sono gli altri. Processi di attribuzione, per cui ovviamente sono gli altri. Perché se sono gli altri, noi siamo portati a credere che loro hanno compiuto qualche cosa che gli ha procurato giustizia. Questo ci serve per mantenere il costrutto, fare una cintura protettiva della nostra idea. Se i subacquei, quando c'è un incidente subacqueo, non sono disposti a dire che quello sport è pericolosissimo, perché se lo ammettono, vuol dire che loro sono a rischio. Quando uno, io ho smesso dopo che ne ho tirato su uno morto, e vedevo il medico che tremava come una foglia per fare l'iniezione, ha tirato, ero tedesco, io ho intanto tirarlo su, probabilmente eravamo filicudi e era andato un po' troppo giù, Mariti. Perché lì ci sono delle anfore romane, è vietato andare a prendersi, e l'idea che ci siamo fatti è che era andato molto giù e poi si è fatto più. Ma questa vedi com'è protettiva. Quindi io, se non faccio questa fesseria, se non seguo la cernia fin dentro la tana, in modo che dopo ne rimango intrappolato, sto attento. Se faccio le decompressioni giuste, eccetera, ma sono tutte cose che alla fine lo sport, se fatto così, non è pericolosissimo. Però, siccome non ti fanno normalmente un cardiogramma da sforzo, ma un giovane di 20-25 anni si suppone che abbia un cuore forte e magari senza fare la pietra subacquea ti tira 60 anni tranquillo, ma se lo metti con 10 atmosfere addosso il cuore può saltare, quindi nessuno fa i controlli, i corsi che fa il mare così. Ora non so se è cambiata, ma non mi pare che fanno questi campionati, perché ti sei posto in una condizione particolarmente pressante. Allora ti dico, ci sono dei meccanismi che ti consentono di mantenere l'equilibrio, l'omeostasi si dice. Questa è stata sì violentata, ma chi gliel'ha fatto fare di frequentare locali del genere, che sono precisamente quei locali che frequento? Non si è accorta che quello lì aveva una faccia di perché ha accettato quel passaggio in macchina, questo passaggio in macchina quando parli, che non so che auto sprende, che come tornare a dire precisamente. Ma questo mi serve per fare una spiegazione ad hoc dell'episodio che mi protegga dall'idea che io sono molto a rischio. Quindi questa ingiustizia che lei ha subita, non dico che le sta bene, però si è messa nelle condizioni di subirla, ecco, diciamola così. Se l'ingiustizia invece è a me, allora io devo creare, se voglio mantenere, se sono portato a mantenere questo tipo di idea, devo fare dei meccanismi del tipo sì, ma poi la cosa sarà riparata più avanti, ma ride bene chi ride l'ultimo, per darvi un'idea. Oppure questa è una soluzione geniale della religione, altrove ci sarà giustizia, altrove speriamo. Sai, Dio poi c'è chi ci crede, c'è chi non ci crede, qualcuno pensa che sia soltanto il compagno immaginario degli adulti, altri che per regnare non ha neanche bisogno di esistere, ognuno, però questa è una risorsa, pensare che forse altrove, in altri momenti, troveremo la giustizia che qui non abbiamo avuto. Anche questo significa mantenere, se si volete, paradossalmente, il senso della giustizia. Perché il ladrone, vicino a Cristo, sarà fatto santo. Così. Questo è un argomento di psicologia della giustizia di grandissimo interesse, perché la giustizia terrena è una materia complicata e non è soltanto come essa viene gestita poi, ma come viene di sopra, ma il fatto che come viene di sopra la situazione si può vedere in un altro, che se io ho un certo tipo di idea di giustizia poi posso trovare giusto o ingiusto. Guardate bene, si distingue la giustizia, anche in giustizia procedurale, in cui noi stiamo molto attenti non tanto e non solo a come il contenuto dei fatti, ma anche come vengono fatti. Cioè, fa sempre impressione qualcuno che dice sì, mi hanno arrestato, il poliziotto era molto gentile. È come questo fatto, hanno vecchio di striglio, cosa volevi che ti prendesse pure, oltre che ti portava dritto dritto in prigione, ti prendesse pure a calci nel sedere. Poverino, lui cercava di fare le cose al meglio, ma questa cosa viene notata, perché se oltre a subire questa cosa che tu ritieni un'ingiustizia, in più il modo è ingiusto, il modo buono ti fa digerire quella che tu senti un'ingiustizia. Questa è considerata la giustizia procedurale. Tutto chiaro?
Ci avevate mai pensato che la giustizia fosse una categoria tra le principali del nostro atteggiamento sociale? Anche se ciascuno lo declina i suoi modi. Io penso che il mondo sia giusto, è un po' diverso.
Ma se uno si aspetta che il mondo sia giusto, poi ci sono dei meccanismi che fanno sì che poi tu affermi che il mondo è giusto.
Sì, sì, però il mondo non dipende molto da te, cioè per quanto ti concerne, tu puoi, per quanto concerne la tua condotta, tu puoi ritenere giusto fare l'elemosina come non farla. C'è un povero davanti alla. Io posso fare l'elemosina perché ritengo che i poveri vanno aiutati. Posso non, ritengo giusto, posso non farla perché ritengo che non bisogna incrementare, soprattutto se questa persona non può fare, è vecchia, è malata, non bisogna incrementare questo modo di trovare risorse attraverso allora qui. Io posso, come vedi, di fronte a condotte opposte, l'altro giorno proprio in treno c'è uno che gli è andato un treno che viene sempre su questa ma quello che è peggio è che se non gli dai ti manda delle maledizioni, sì. Del tipo li devi spendere le medicine,
sì.
Anche voi fate,
sì sì sì, io frequento.
Vabbè, cerchiamo di prendere quello delle 11 di ciò,
sì, così.
Visto che siamo tra di noi. E l'altro giorno, guarda che strano, questo è sempre lì, sempre lì.
Ce ne due.
Va a girare, guarda. No, grazie, gli dico un no fermo, anche perché ormai quasi siamo diventati parenti. Spesso, anche voi, questo anno avete detto ci sempre.
Sì, su tutti.
Sporco puzzolente, fin qui. Zofica, che ho paura che non sia niente, però questa fosse la decisione. L'altro giorno c'era due, ma come stai? Ma che bello! Ma che bravo! E parlavano due che poi erano. Dico, signore, guardate questo qui, perché arriva sempre ogni tanto, arriva il capotreno, comunque che lo caccia. No, no, dice un nostro amico. Uno si sceglie le amicizie che merita. Quello... Se un altro amico gli dite per favore che quando non gli faccio le mosse di non mandarmi degli accidenti. Io non credo a queste cose, però forse non riuscite. Queste qui si risentivano delle dame di San Vincenzo, se sapete cosa sono.
Sì.
Dame di San Vincenzo è io, uno sporco capitalista sfruttatore del popolo. Questo era lo scenario, sicuro, sicuro. Chissà cosa mi ha detto, guarda, butta via, tocca l'orologio, poveracci che non fanno, è tutto qua. Che cos'era qui, giusto, giusto? Cioè loro magari conoscono la persona di questo qua, mettiamo, parenti della sua famiglia, pensano, sanno delle cose che io non so, che giustificano tra virgolette quello che sta succedendo. Io non siamo, io sto facendo delle ipotesi, diciamo, teoriche, perché queste due persone sembrano due persone per bene, che non avevano interesse, neanche lo facevano per vedere, guardate come proteggiamo i deboli, erano lì proprio. Tant'è che io credevo che le stesse intontando, chiedendo soldi, allora le avevo messe anche su chi va a sono in porto, no, è un nostro amico. Cosa c'è? Cosa non è? Capisci, qui tutte e due le tesi sono vedi un giovane che ti chiede dei quattrini, tu supponi subito che sia per la droga e dici questo qua perché io conoscevo uno che faceva sto lavoro. Ah sì? Benissimo, c'ho delle cassette da scaricare al coso di frutta e verdura, al mercato di frutta e verdura, ti provo. Un giovanotto di 25 anni prende e scarica le cassette di frutta e verdura e ti dà, no? Diavolo. Non so niente, però niente. Allora l'atteggiamento è no, io te lo dico, magari quello che andava sopra in stazione, c'è sempre qualcuno che ti chiede i soldi, poi ti fa anche la cena. Dunque qui l'ho trovata più bella, uno mi ha chiesto dei soldi per il croissant, te lo giuro, e mi ha fatto venire in mente che la regina mi ha tagliato il corpo, che sembra non l'abbia mai detto, perché quando diceva che a Parigi i poveri non potevano mangiare pane, disse che mangino croissant. Cosa che sembra che la poverina non abbia mai detto, ma che già non ha. Questo qua chiede soldi per a me questa cosa mi piace. Fatto e gli compro un pezzo di pizza. Pensate che dei bambini sono al. Me l'hanno uno, me l'ha rifiutato. Perché sono allenati a dire se ti danno in luogo di io provare un pezzo di pizza domani, no, con tono molto spezzante, perché poveri cristi sono allenati che non devono, perché è chiaro, devo prendere a casa delle pizze a casa dei soldi. Queste cosa è giusto e cosa non è giusto, voi immaginate solo lo scenario, ci sono naufragi, muoiono persone eccetera, mandate poi leggi che se ne sono mangiati. La risposta è: io non faccio beneficenza, questo uno deve fare, semmai la mia idea, beneficenza mirata. Io so che quel signore lì non può pagare l'affitto, quel signore là, e sono sicuro di lui, gli pago l'affitto. L'assistente sociale dico: vabbè, non aveva un tutore da mettere il tutore. Benissimo, gli compro il tutore, vado nel negozio, il tutore, così sono sicuro. Però poi alla fine fai che non fai mai beneficenza, perché tanto e sono certe volte anche degli alibi per non fare. Allora è giusto far così, è giusto far così. Cioè ci sono delle ingiustizie che sono palesi per tutti, ma altre che non sono. Guardate quelli agli esami che vi capitano, dove si mettono la giustizia, voi vedrete che è quello bocciato. Io da ragazzo avevo notato, ci sono dei professori canoni, come ci sono gli studenti canoni, cioè attraversa l'umanità, la caroneria, non è una categoria, diciamo, che non sono portatori, sono certe categorie. Naturalmente c'è il potere in grado di agire la propria caroneria nei confronti dei più deboli, più di quanto più deboli. Questo è mio. Ma è impressionante che la mia nipotina se la prende con la gattina, che ti patisce, sgridandola allo stesso modo che noi sgridiamo, giù, su, gattina se ne fotte. È regolare. Ma lei vedo che se la prende, rifà con la più piccola quello che noi facciamo con lei, in modo che precisamente l'operazione, ciascuno se la prende più piccola. Però se voi guardate agli esami, io avevo imparato da studente non stare a sentire cosa dicono i bocciati. Perché se senti lo ti chiede una cosa a sola pagina dove c'è quella roba lì. È possibile che sia così, fammi andare a sentire. Magari gli ha detto, ma scusi, è delle prime pagine del libro, dovrebbe ricordarselo, chiede la pagina. Perché è chiaro, lui compie un'operazione difensiva per spiegare perché gli è andata male. Io però che la sento, dico, questo chiede le pagine, siamo lì, il numero delle note, ce n'è, magari le conoscete pure. Quindi sentimento, giustizia e giustizia sono molto, molto per dire conto. L'avete visto nella scienza della vita quotidiana, quell'esperimento che facevo con quello studente che interrogava i ragazzi prima dell'esame. Doveva in 3 minuti raccontare la propria vita nella tensione dell'esame dopo fatto l'esame, sia se è andato bene o andato male. Il senso dell'autobiografia. Quando c'è tensione, una vita tremenda. Allora, i rapporti erano con lei. Amorosi, famiglia e la mistura. Tutta roba turbolenta. Passato l'esame, finita la tensione, tutto decente. Sempre stessi 3 minuti, cambiavano gli aggettivi che fatti con l'esame completo era meno ansiogeno. Quindi noi siamo molto legati a... Ma certamente gli studi, le ricerche che vengono fatte, quelle scimmie ci insegnano, esiste un sentimento della giustizia che noi abbiamo dentro. E è possibile che questo interesse anche per la psicologia giuridica sia in fondo un epifenomeno di questo bisogno. Pensate all'interesse che c'è per cose come CSI, il giallo. Ecco, guardate, adesso proprio sto facendo, sto finendo un libro che si chiama Breviario di psicologia investigativa, e voglio fare, forse un fatto, non so, una mezza pagina dedicata all'influenza che questi telefilm che ci sono su Sky, c'è addirittura, non so se ce l'avete, un Fox Crime, che è un canale decisamente solo di questo, però anche negli altri canali, diciamo, quegli altri ci sono sempre. Poi uno ne genera un altro, si sai, Miami, si è New York, perché vedono che funziona e lo fanno. I libri gialli, ecco, che cos'è questo interesse? Perché vedete che adesso si tramuta nell'interesse per la psicologia investigativa, che come vi dicevo spiega la presenza di iscritti nel nostro corso laurea specialistica di gente che viene da, persino dalla Sicilia, non vi dico l'Emilia, gente che lascia la CA, viene qui, magari fa la cameriera per pagarsi il conto dell'albergo, insomma della casa che si prende. Ma da un lato l'interesse per l'enigma, la nostra mente di fronte a un fatto non chiaro è portata a chiedersi chi, come, perché e quando. Ma lo sai che Marisa hanno peccata che tradiva Giovanni? Dai, vi racconto questa e così finiamo un po'. Il titolo è Non si può mai stare tranquilli. Questa materia. Mi telefona un'amica sposata a un mio amico. Sono tutti e due amici prima di sposarsi, poi si sposano della stessa compagnia, si sposano. Lei mi telefona che mi voleva vedere assolutamente, era turbatissima. Ma voglio vederti, ho subito, guarda, in tribunale. No, è una cosa urgente, è una cosa gravissima. Mi hanno messo qualcuno sotto con la macchina, cercavo di capire la gravità, magari. No, peggio, peggio. Parlo coi puntini, quel del tuo amico, che è il tuo marito. L'ho beccato con la mia migliore amica, quella della mia migliore amica, che si baciava. Il divorzio, separazione, bambini, soldi. Lui è un furbino, io questo lo so. Allora, la ricevo. Ah, beh, perché lui, però con quella con tutte le donne che sono, gli uomini, tu sei peggio di me, ma no, siete tutti uguali, io di cuore mio dicevo, speriamo che sia una roba lì, al volo, perché questi hanno due figli anche piccoli, sai quelle robe, giusto? Adesso i figli sono grandi, loro sono insieme. Cercavo, però. E sul finire, anche perché avevo fretta, alla tenente Colombo, ma senza alcuna intenzionalità, uscendo dico, a proposito, come hai fatto a vederti? Come li hai scoperti? Già la scena di quella che rientra, li trova a letto, la scena classica. Non sarà mica un professore. Ma lei, senza rendersi conto del comico, mi racconta questa scena. Allora, noi un mese fa, rispetto all'oggi che mi diceva, abbiamo affittato in montagna una casa, una piccola casa, che è composta così. Entri, c'è un'anticamera, dalla quale si dipartono due camere da letto, una per la coppia di questa mia amica con suo marito, io, mio marito, un bagno e la cucina. E un mese fa, la mia amica, quella della mia amica, della mia ex amica, va in gabinetto e quel del tuo amico, suo marito, dice, guardiamo, poniamo Marisa che fa la pipì. E allora tutti dicono, ma no, non è possibile guardare dal buco della serratura se c'è la chiave. E la cosa muore lì. Adesso siamo a ieri rispetto. Eravamo in casa, io, va bene anche per i giorni in cui ci siamo, io, mio marito, quel porco di mio marito, e quella mia amica. Io a un certo punto vado in bagno a fare pipì. Quando sono dentro, prima di fare pipì dico, ma voglio vedere se è vero che quando si guarda dal buco della serratura e c'è la chiave dentro, non si vede. Appoggio l'occhio e vedo, adesso mi faccio vedere dopo, e vedo i quali erano bei tranquilli che, aspetta, com'è che vi faccio vedere? Bei tranquilli che non sarebbe successo niente, perché se avrebbero sentito quantomeno lo sciacquone o l'aprire della porta, e quindi facevano in tempo a divincolarsi, non so se mi piace, e più hanno la rogna di essere proprio nello spettro. A me mi viene bene, ti dicono il Boresso, che è a Milano dicono la stupidera, comunque quel riso nervoso, come si dice a Torino questa cosa?
Non lo so.
Perché il Boresso è bello, che stupidera o la ridolera, invece i veneti hanno proprio una parola specifica, perché dai dialetti si prendono delle parole che dicono delle cose che nella lingua non ci sono. Sei milanese?
No, sono astigiana.
Astigiana. E cosa c'entri con quel treno lì?
No, quello lì gira tutti i treni.
Ah!
È un abitué.
Ah, ho capito.
Quello che va a Genova Brigna.
Si fosse specializzato nella Torino-Milano.
No, è specializzato in tutte le tratte.
Va bene. Allora vado da lui. E non mi viene da ridere, naturalmente mi tengo. Anche prima era molto turbata, piangeva, eccetera. Ma stare proprio attenti, dicevo, sta attentissimi qui. Non si può mai dare, no? Vado da lui e dico, sai, poniamo Mario qui, ma telefona, lo so, ma quella lì è una rompivalve, ma lei sai come fa lei, aumenta le cose, la gonfia, dico, ma gonfia, scusa, ti ha cuccato che baciavi io una gonfia, cosa gonfia? Almeno non farti, io non ti sto a fare la morale, ma non farti cuccare. Fa, no, ma non è così. La verità è che era carnevale e io avevo la trombetta. E quella trombetta è andata in un occhio a lei. Allora io, siccome fa ai, allora io gli ho dato un bacino sull'occhio. Ah, dico io, è andata così. Io, naturalmente, facendo il fesso più che potevo, sì, ah, non è andata così. Allora, cosa si ripete? Io ho paura che mi si sente, visto che la cosa è andata fuori, adesso ti dico una bella novità. Vale a dire che mi voglio separare, divorziare, vediamo che era una cosa che mi spiaceva per poco. Non vi dico, vado da lei. Guarda che qui si tratta di un equivoco grosso. Tocca fare delle parti. Perché qui? Cioè, quello, lui era carnevale o no? Sì, e allora quello che è successo, la trombetta, eccetera. E tu ci credi? Io sì. Ma allora tu sei peggio di lui, ma mi vedrete io. Comunque voi lo sapete che a Milano è ancora carnevale, perché l'ottimo comportamento dei milanesi durante la peste ha comportato che il nostro carnevale è più lungo. Io mi sono comprato delle trombette che possono servire, che regalerò adesso agli amici. Eventualmente servono come alibi. A proposito di come le persone percepiscono e come nascono i processi da equivoci. Pronte? Due giovani circa della vostra età vengono da me e dico: professore, ci aiuti, siamo un processo dopo domani. Come dopo domani? Sì, guardi, ma non è una cosa grave, perché siamo innocenti. Faccia vedere. Sequestro di persona aggravato, perché fatto nei confronti di un ascendente. Significa: avete sequestrato il papà e la mamma di chi? Ma mia mamma, dice la ragazza. Ma non è niente. Come non è niente? Questo reato è gravissimo. Cioè, immaginate una dodicenne. Se qualche persona vuole, immaginate in Sardegna, io rapisco mia mamma e la metto via e poi chiedo riscatto. Questa è l'idea che vi faccio. Queste non avevano l'aria di sì. Dico, no, ma siamo innocenti. I fatti. Loro filano e la mamma non è d'accordo su di lui. Hanno adesso figli grandi. Perché le mamme aspettano sempre il principe azzurro più delle figlie? Lo sapete, è vero? E quando lo invitano a casa non è perché sono gentili, perché lo vogliono mangiare. Si siede, come si muove, se mangia con la, parla con la bocca piena, se si mette i gomiti. Questo è lo scopo, questo qua, mica perché vuole fittere, non gli frega sempre. Per vedere com'è educato. Così scopre anche quanto guadagna il padre. Allora, non andava bene. Allora, però la mamma: no, non voglio, non è adatto. Cioè. Un pomeriggio decidono di passarlo in grande intimità, lontano dai rumori della città, e per questo fregano le chiavi della mamma, che ha una casa. No, è troppo molto vecchio. No, forse è l'assenza della vita quotidiana.
Sì, forse sì.
Allora, per quello. Forse c'è, ve lo racconto, però. Sì, e fregano le chiavi della mamma, del mazzo che aveva, perché la casa era, credo fosse anche in Piemonte, infatti vengono a me, il processo a Milano. No, era in Piemonte. Allora rubano le chiavi e se ne vanno lì. La mamma si accorge che le mancano le chiavi e sospetta, credo fondatamente, che il marito la cornifichi, e pensa immediatamente che le chiavi, visto che il marito non c'è, le ha rubate il marito per andare con la sua amante proprio nella sua casa di famiglia. Allora, come una pazza, si porta davanti a quella porta e, battendo i pugni: disgraziati, aprite, assassini, delinquenti. Ovviamente il tono non era quello della mamma che scopre la figlia, che c'ha un fidanzato che non va bene, che sì, due schiaffi, anche vada. Ma il tono era di una donna tradita, che oltretutto offesa al punto che porti l'amante a casa mia. Chiamo il fabbro, assassini, delinquenti, aprite. Madonna, come è incazzata. Chi l'avrebbe detto che la prendeva così? E allora la grande idea. Caliamoci dalla finestra con le lenzuola, secondo piano. Per fortuna non l'hanno fatta, perché nei film questo viene fatto con delle lenzuola un po' meno leggere di quelle che abbiamo adesso, ci avrebbero lasciato le penne. Ma la polizia troverà le lenzuola. Idea subito successiva. Tu apri, io le metto in testa la coperta, la chiudiamo nel cesso. Questa qua prende una paura, ovviamente povera donna terribile, e grida come un'ossessa alla finestra del gabinetto che dava sul cortile, e mi ammazzano, assassini, di perché lei la rideva come, sai, la coppia che uccise la moglie per poter vivere tranquillamente, ereditare la casa. In un attimo lo scenario che le si propone è un altro, e non ha visto che, perché lo scopre, non farsi vedere, poi negare, no, noi non c'eravamo. Poi si disperdono e quando grida, tutti gridano, ovviamente i vicini escono, perché questa non era una casa di campagna, è una casa qui, a Stigiano, dove è, dove uno c'ha la casa di famiglia, quindi... E allora i vicini vedono questa cosa, dove vai? Ma niente, sono venuto a vedere se c'era della posta. Quale posta? C'è tua mamma. Naturalmente dei vicini hanno chiamato la polizia che arriva. Arriva e lì naturalmente imbarazzo generale, perché la mamma si rende conto che non trattasi del marito. In più la polizia ferma questo ragazzotto che con la macchina continua in attesa degli avvenimenti, perché non voleva lasciare la morosa da sola, al tempo stesso non voleva entrare perché loro volevano fingere che loro assolutamente non sapevano di che cosa si trattasse. Insomma, il risultato è stato che poi al processo ce la siamo cavati per bontà, perché vedete, il sequestro di persona si consuma anche per poco tempo, non ha bisogno che io ti porti in Sardegna in una buca, tu se io ti chiuso a chiave e in modo che io ero nell'impossibilità di muovermi. Poi questa roba della coperta, allora il bello era, perché nel processo sono potuto dire, io mi dicevo di negare tutto, perché se ammettevano il reato c'era, il fatto che tu l'abbia fatto per queste ragioni futili, il reato si consuma nel momento in cui tu impedisci a una persona di uscire da un posto segregandola, e quindi il fatto che io l'abbia fatto perché lei ha chiamato la polizia, e questo reato, imparate questo, ci sono quelli a querela o d'ufficio. A querela tu la puoi ritirare, i reati minori tipo l'ingiuria, la diffamazione, io, tu mi hai insultato, io ti querelo, però poi facciamo la pace, io ritiro la querela. Ma di fronte all'omicidio non è che puoi ritirare una querela, uno ha ucciso. Allora di fronte al sequestro di persona io non posso ritirare la denuncia, anche perché se così fosse i sequestratori potrebbero fare pressioni sul sequestrato perché ritiri la denuncia, non so se mi spiego. Quindi quello non è più, quando la polizia sa e raccontano, questo è un sequestro di persona, naturalmente se loro ammettono questo, allora io facevo la lega dicendo così. Allora il pubblico mistero si arrabbiava, ma prendete per scemo, no, noi non eravamo lì per caso, beh. Poi la lingua diceva, ecco, loro non c'erano, cioè erano per altro, era la posta, eccetera. Adesso fingete questo, con il papà, perché la mamma era morta nel frattempo, che la mamma pensasse, io dicevo, lei, io non posso citarla come testimone, dica che aveva un amante, dica che sua moglie... Non mi sentivo di fargli dire questa cosa, la moglie era anche morta di fresco, sarebbe stata di là. Allora gli dicevo, lei faccia accendere con la testa di sì quando dico certe cose, e si faccia vedere al tribunale. Fingete che sia successo questo. E gli ho raccontato le cose. Il padre faceva così. Il tribunale rideva. Perché se avessi un sequestro di persona di 10 minuti, una cosa che... A quale scopo? Mancava lo scopo economico. Cioè non si capiva, non riuscivano, erano sicuri che l'avevano fatto. Ma non riuscivano a capire perché,
perché gli mancava tutti i ganci che noi non gli avevamo dati per non dare il movente che avrebbe precisamente detto l'abbiamo fatto. Quindi bisognava assolutamente negare per poi dire come sono andate le cose. Immaginate che sia successo col padre che diceva così e quei ragazzi che hanno detto voi fate così con le mani quando io parlo. Assolti per insufficienza di prove, non c'era allora l'insufficienza di prove, c'era, adesso non c'è più. Il tribunale poi ha motivato dicendo non siamo sicuri, se stiamo per la signora non c'è più, non ci può più spiegare, se loro erano certamente lì, ma le prove che sono state loro non ce l'abbiamo, forzata naturalmente, motivazione perché erano 6-7 anni, capito? Cioè l'atto è previsto così, cioè loro non potevano scendere da 4-5 anni, hanno detto diamo 4-5 anni questi scemi. Facciamo finta di essere scemi noi, come facevo con la trombetta, che poi avete però mi sono procurato per sicurezza. Andiamo via un pochino prima, non faccio l'intervallo così magari.